va ora in onda Ma 5 libri, alla scoperta di nuovi autori, realizzato e condotto da Pino Ezio Beccaria.
Buongiorno Pino, eccoci qua.
Eccoci qua, caro Armando, ci siamo un po' debolucci, ma ci siamo, perché quando ci sono di mezzo i libri, quindi bisogna trovare delle energie che per ora mi hanno un po' abbandonato. Vabbè, comunque non stiamo qua a piangerci addosso, noi dobbiamo andare avanti, e approfitterei questo spazio, di questo momento, veramente per, sono rimasto proprio colpito poco, veramente per le tante bellissime parole che mi sono arrivate dopo l'accidentaccio di me. Mi è capitato, siete splendidi gli ascoltatori di Radio Ma 5, splendidi gli affezionatissimi, perché ce ne sono tanti di questo spazio libri, gli amici del profilo, veramente siete stati grandi, senza fare retorica, siete questi giorni, sono stato molto vicino al mio profilo. E devo dire che siete la medicina migliore per ritrovare la forma, se così possiamo dire, di una volta, ammesso che ci fosse una volta.
Vabbè, comunque, insomma, accontentiamoci, dai.
Dai. Intanto volevo dirvi che stamattina, l'ho anche scritto proprio prima di questo collegamento, mi sono svegliato con un pensiero, una domanda, ponetela anche voi se avete voglia, perché è intrigante, io quasi una risposta ce l'avrei. Comunque, mi sono svegliato e mi sono chiesto, ma caro Pino Ezio, c'è un desiderio più grande dell'essere felici? E Armando, che dici tu?
Ma insomma, secondo me, passamela, è un po' così aleatoria, no? Cosa vuol dire? Certo che essere felici, ma dove sta la felicità? La felicità è, per esempio, fare un programma, no?
Certo.
Quattro chiacchiere, perciò ognuno la misura come crede la felicità, che poi in fondo stare bene, vivere malgrado tutte queste situazioni è felicità, no?
Certamente Armando, io direi che la felicità, fatemelo dire, è direi l'aspirazione, sì, proprio l'aspirazione più antica dell'uomo. Questo è il mio pensiero.
Vabbè.
Non facciamo i filosofi, ognuno il suo mestiere.
Certo.
Però vabbè. Allora, io vorrei partire, mamma, io qui tante di quelle cose si sono accumulate, mannaggia, vabbè, d'altronde. Cercheremo di fare il nostro meglio, cercheremo di proporvi dei libri che meritano di essere letti, perché noi le schifette da Ma 5 libri le schifette non le ospitiamo, proprio non le vogliamo, noi vogliamo leggere delle belle cose interessanti, intriganti, eccetera, eccetera, eccetera. Allora io partirei con un libro di un autore, direi giovane, molto giovane, si chiama Valerio Millefoglie, perché Valerio Millefoglie ha scritto un libro per la Solferino molto 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 interessante, si intitola La comunione dell'aria, E questo libro mi ha portato poi a fare una piccola ricerca, ammetto in ignoranza, vabbè. Allora, praticamente nel libro di Valerio Millefoglie c'è un protagonista, ovviamente, si chiama Shu. E questo Shu, pensate, ha fame d'aria. Ecco, e questo non lo sapevo, ammetto, lo ripeto ancora, la mia ignoranza. Allora, a fame d'aria è una malattia che si chiama, e non conoscevo questa malattia, si chiama dispnea, cioè per avere il bisogno di stare costantemente all'aria. Non è un raffreddore, perché insomma avrà anche i suoi lati, come si può dire, positivi questa dispnea. Andate a cercare sui vari dizionari, eccetera, proprio la dispnea. Dicevo, Shu appunto è il personaggio di questo libro, che fa me dare. Forse per questo il vento lo affascina da sempre, praticamente da quando è nato, e va in cerca delle sue storie, quelle catastrofiche come il tornado che nel 1930 sconvolse il nord-est, e quelle artistiche come ad esempio la prima esibizione di un'orchestra di Theremin alla Carnegie Hall di New York nello stesso anno. Coincidenze, intrecci, semi di storie che formano la trama di un libro molto delicato e direi anche potente, capace di farci staccare da terra, abbandonando ogni zavorra, ogni pesantezza, e vai col vento che porta le storie. Davvero, se volete, è un libro che veramente merita di essere letto, si trova in libreria da pochissimo. Anche questo, io veramente sembra che arrivi da un altro mondo, perché questo periodo che mi sono messo a cercare di costruire questa trasmissione, ho scoperto cose che non sapevo, la mia, e poi cosa ho scoperto? Ho scoperto che il figlio del presidente degli States, Biden si dice, Armando.
Sì, sì, Joe Biden.
Ecco, bravo. Il presidente, non l'Armando, il presidente è quello degli States, si chiama, ha un figlio, si chiama Hunter Biden, giusto, sì. Ha un figlio e ha scritto un libro che si intitola Cose belle. Allora, ripeto, non lo sapevo, ma il figlio del presidente, più di 2 anni fa, intraprese, il presidente, il suo percorso di disintossicazione. Mm-hmm. Oggi, per lui, e ne siamo felici, l'alcol e la droga sono il ricordo di un'epoca terribile, tormentata da tutti e perdite. In questo libro, il figlio del presidente, di Hunter, c'è il racconto veramente straziante della discesa agli inferi e del lento, faticoso percorso verso la salvezza. Un traguardo difficile che va riaffermato ogni giorno, e che Hunter deve all'amore, sì, anche questa cosa qua è importante, all'amore che lo ha circondato e agli affetti che lo hanno sorretto. chi sono poi? Beh, la sua seconda moglie, Melissa, il suo papà presidente, certo, e i suoi quattro stupendi, io ho di fronte delle foto, bellissimi, bellissimi figli. Libro veramente toccante, che ti prende, e è rimasto preso anche un certo Stephen King, perché pensate cosa ha scritto in merito a questo libro. In questo emozionante libro Hunter Biden prova che per chiunque, persino il figlio del Presidente degli Stati Uniti, l'abisso è dietro l'angolo. Comincia con una domanda: dov'è Hunter? La risposta è proprio qui, il bello, il buono e l'orribile, e l'orribile. Hola. Qui ci troviamo di fronte ad un autore che a un autore che si chiama Enrico Galliano. Oh, è uscito il libro, dopo un po' le vendite veramente in un amen sono arrivate a 300.000 copie. E guardate che oggi vendere 300.000 copie nell'ambito librario, non dico, è veramente, si vede che questo libro è importante, è veramente scritto bene. Dicevo, un autore da 300.000 copie. E in questo nuovo romanzo, appunto, di Enrico Galliano, tornano i protagonisti di un altro successone, sempre di questo autore, che si chiama Cadiamo Felici, che hanno veramente conquistato librai e lettori. I commenti meritano di essere letti, perché ad esempio Federico Taddia, su Tutto Libri, un inserto della stampa, scrive: Enrico Galliano nei suoi romanzi ci offre la fotografia di una generazione, delle sue capacità di vedere e volare oltre. Poi c'è Massimo Gramellini, ottimo editorialista del Corriere della Sera, un professore stile attimo fuggente. E poi c'è, si fa chiamare Robinson, della Repubblica, scrive: Enrico Galliano racconta le emozioni, le paure, le speranze che accendono quel pianeta lontano che sono gli adolescenti. I suoi libri hanno subito un grande successo e finiscono naturalmente in classifica. Allora, sei sempre lì, Armando?
Sempre qui.
Benissimo. Poi quando mi intervieni, fai vista,
sì.
Sei tu il padrone.
Allora, lascio fare a te, che lo fai benissimo.
Ti ringrazio. Allora. Nicola Gardini, e chi è? È uno che sa scrivere anche lui molto bene. Nicola Gardini, che con il contributo di Claudia Arletti, anche lei sa scrivere molto bene, ha scritto... qui è una cosa che mi tocca davvero, perché elogio del latino, una lingua da amare. Io sarà per i miei studi, fatemelo dire, ma è un'esagerazione, chiamiamoli umanistici, eccetera, eccetera. Insomma, io il latino, che è un bel canchero, però io sono innamorato. Adesso non lo, diciamo che dopo l'accidentaccio la mia zucca non è proprio lucidissima, però mi pare che tanto tempo fa il latino diventò non obbligatorio nelle scuole, Armando. Ricordo bene o sono ricoglionito proprio di tutto?
È così. Senti, Pino, una piccola parentesi proprio riguardo questo. Mi dici che lingua parlavano i romani all'epoca?
Il latino.
Il latino, appunto.
Quindi, giustamente, è giusta la sottolineatura di Armando Locatelli. E poi vi posso dire una cosa, me lo dicevano i professori che qualche annetto fa ho avuto quando andavo al liceo, eccetera. Il latino, tra l'altro, ti insegna, veramente ti insegna, a parlare e scrivere bene l'italiano, capite?
Certo.
Quindi io veramente ringrazio Nicola Gardini con Claudia Arleti per questo libro, lo ha pubblicato proprio La Repubblica, è un bel libro, è un libro veramente inedito, libro dove c'è molta cultura ma si legge con facilità, si comprende con facilità. Nicola Gardini, tra l'altro, è veramente un bell'autore, dicevo, l'autore degli acclamati Vive il Latino e Le 10 parole latine che raccontano il nostro mondo. E consegna a Claudia Arleti una suggestiva dichiarazione d'amore per il latino, raccontandoci i segreti di una lingua fondamentale per comprendere la nostra cultura e il nostro pensiero moderno. Veramente anche questo è un libro che meriterebbe di essere letto e naturalmente se non ve lo regalano, acquistato.
Acquistato.
Allora, veniamo casa editrice di prestigio, la Raffaello Cortina Editore, un editore veramente indipendente, io la stimo molto questa casa editrice perché è veramente indipendente ed esiste dal 1981. Allora, che ti pubblica la Cortina Editore? Ti pubblica un libro che si intitola Geni della creatività. Questo è dedicato all'Armando che è un creativo,
certo.
Fa dei post bellissimi. E i geni della creatività. Come l'autismo guida l'invenzione umana. L'autore ha un nome e un cognome, Simon Baron Cohen. Anche questo è un libro importante, è praticamente una, come potremmo dire, una sfida a pensare in modo differente a chi ha un modo differente di pensare. Può sembrare un gioco di parole, ma non lo vuole essere. Ricordatevi, i geni della creatività, ottima, scusate, la scelta di averlo pubblicato della Cortina Editore. Hola, adesso mi ritrovo, credo che non ci sia scomparso purtroppo da un anno. Io lo leggevo molto quando era in questo mondo qua, un libro di Giulio Giorello, è stato pubblicato proprio da Corriere della Sera, Le avventure della libertà. Le avventure della libertà, e questo libro è stato curato magnificamente, fatemelo dire, magnificamente da Antonio Carioti. Praticamente il relativismo non coincide affatto con la notte in cui tutte le vacche, ovvero le credenze, sono nere. Piuttosto contesta che una qualche credenza ci arroghi il monopolio della verità o della giustizia. Un anno fa se ne andava Giulio Giorello, il libro che è stato pubblicato dal Corriere della Sera ci porta veramente, io dico la verità, non l'ho letto ancora tutto perché insomma, però è un libro che ti porta dentro il suo pensiero, e credetemi era tanta roba Giulio Giorello, il suo pensiero e il suo sguardo sul mondo. Quindi eclettismo, apertura al nuovo e ai fenomeni di massa, contaminazione tra scienza e umanesimo, rifiuto di ogni schematismo, in una parola libertà, libertà. Questa è stata la cifra intellettuale di Giorello, che ha reso la sua attività culturale veramente un'avventura continua. In pratica della ragione estranea a ogni dogmatismo e rigida appartenenza. Io direi che questo libro, curato appunto magnificamente da Antonio Carioti, segue il filo del lavoro del filosofo per la lettura, mi riferisco a Giorello, incursioni nei più vari territori del sapere, e testimonia la sua passione per i ribelli, per i pionieri, per gli eretici, per gli oppressi, per i contestatori, ha pensato a me, e agli eroi di tante esperienze vissute al di fuori di ogni ortodossia, le avventure della libertà. Che dici, siamo liberi?
Dicevi? Armando, era rivolto a me?
Ma no, sì, ti chiedevo, tu ti senti un uomo libero?
Se mi spieghi cos'è la libertà.
Oh ragazzi, Armando è incredibile. Quando non ha voglia di rispondere ti butta lì una frasetta che ti mette a bordo. Bordo ring.
No.
E buonanotte sonatori.
Vabbè, no, anche perché vabbè, sarebbe
dai,
troppo lunga,
è vero,
no?
È vero. Giorno dai, faremo uno speciale. No, sì, dai, sulla libertà. Perché tu senti, tutti siamo liberi, ma staremo a vedere. Intanto siamo ancora prigionieri delle mascherine, vero? Sì.
Sì, ma per poco, a quanto pare, no? Mi pare per fine mese.
Il 28 all'aperto, senza le mascherine, ovviamente negli ambienti chiusi la mascherina dovremmo portarla, e Dio sa, secondo me, per quanto la dovremmo portare, comunque dai.
Beh, però permettimi di dire qualcosa riguardo le mascherine,
sì.
Che poi non è così... brutto portare la mascherina, se consideri lo smog, gli odori eccetera, non è così impegnativo, no? Poi naturalmente se proprio sei in una zona aperta dove non c'è nessuno è inutile portarla, soprattutto se sei distante dalle strade della città, no? In montagna per esempio, secondo me.
Ma tu giustamente hai fatto presente appunto contro lo smog, contro tutte le schifezze che girano nell'aria, e poi dai, diciamo che è retondo, Armando. Io mi ricordo, ma tantissimi anni fa, quando guardavo con un po' più di passione il TG e la televisione, quando non vorrei dire se la Cina o il Giappone, ma io vedevo già allora la gente con la mascherina e il Covid,
sì,
non
certo,
c'era.
Certo, il giapponese soprattutto, no?
Bravo, hai perfettamente ragione. Quindi è vero, può essere una difesa, adesso è per il Covid, ma giustamente l'Armando dice, permetterebbe anche di evitare di respirare delle porcherie, che volano.
Pino, a proposito di libertà, molti la intendono così, no? Cioè togliersi la mascherina ed essere liberi. Liberi di che?
Bravo. Esatto. A me a volte la mascherina grandi problemi.
Certo, certo.
No, mi crea dei problemi quasi perché quando magari mi trovo da qualche parte mi capita di leggere, io ci vedo abbastanza benino, ma per leggere ho bisogno degli occhiali da lettura e si appannano tremendamente.
Ma anche d'estate succede?
Sì.
Ah sì?
Sì. È successo anche ieri.
Si vede che te buffa troppo.
Oh, ma chi vedo qua, la bella faccia di Walter Veltroni, passato da politico e da un bel po', ha forse pensato, ma per me ha fatto bene, è diventato praticamente uno scrittore, è diventato il Walter Veltroni un editorialista, e secondo me come scrittore editorialista, uno può essere d'accordo o meno, non è niente male. Ha fatto una scelta molto, molto intelligente. Adesso noi facciamo un po' di stupidi, ma il libro di Walter Veltroni è qualcosa di importante, che andrebbe letto, perché l'ho scritto, ripeto, davvero bene. Il caso Moro e la Prima Repubblica. Il caso Moro e la Prima Repubblica. E Walter Veltroni scrive delle cose molto, molto interessanti, perché chiediamocelo, ma come è finita la Prima Repubblica? E qui Walter Veltroni, con molta professionalità, con molta meticolosità, ricostruisce un intero capitolo della storia italiana a partire dall'uccisione di Aldo Moro. Di Aldo Moro, che apre una crisi che forse non si è mai chiusa e attraversa gli anni del terrorismo, degli attentati, delle sfide elettorali, e qui ci ricordiamo da Andreotti a Craxi, da Leone a Cossiga, dalla scoperta della P2 e di Gladio a Tangentopoli e oltre. È un libro tosto, un'inchiesta in pratica sul nostro passato che illustra fatti, personaggi e retroscena, riportando alla luce l'eredità di un sogno infranto che grava ancora, grava ancora sulla nostra Italia, sull'Italia di oggi. Dovete sapere che il libro di Veltroni in breve è arrivato alla terza edizione. Amico mio, come siamo col tempo?
Coi tempi siamo a 56.
Allora, bene, intendiamoci bene, che io il lavoro che ho fatto, tutto il lavoro che ho fatto non deve andare a cambiare. Candellaria, nello stero buono sicuramente, perché sono freschissime questi libri, quindi potranno servire per la prossima trasmissione, se Dio vuole. E io ho voglia, naturalmente, visto che è una persona che mi ha veramente spinto a proporre ad Armando di fare una trasmissione radiofonica sui libri, volevo dirvi che sto aspettando con trepidazione il secondo Don Giovanni all'inferno del nostro, ma proprio nostro, amico della radio, amico mio, e Don Giovanni all'inferno di Pier Francesco Grasselli. Probabilmente è già stato finito di stampare, andrà in distribuzione tra breve. Primo Don Giovanni all'inferno fu pubblicato da Porto Seguro con le illustrazioni di Silvano Scolari. Adesso vediamo se riesco a rompere un'amicizia con Pier Francesco, perché adesso gli dirò qualcosa che forse lui dirà: ma Pino, porca miseria, dovrebbe essere un segreto, una sorpresa, e tu così mi... Oh, ragazzi, io quando una cosa mi prende, mi entusiasma, Oh, Pier, se vogliamo rompere l'amicizia, rompila, però lo dico. Che ti ha pensato? Intanto, secondo me, per Francesco Grasselli è arrivato, dunque Grasselli è giovane, ha poco più di 40 anni, con questo secondo Don Giovanni è arrivato a 20 libri, e non è poco, è poco, credetemi, 20 libri per un quarantenne, e poi libri di successo, libri letti, libri venduti, libri molto molto interessanti, piacevoli, ironici, tutto quello che volete voi, sono tanti. Cosa mi ha... intanto Pier mi è venuto, e lo ringrazio, a trovare in ospedale a Reggio, per me è stata una cosa stupenda, in quei giorni veramente orribili. E cosa mi ha detto? Mi ha detto che si sta mettendo all'opera. Questo qui non si fa, Grasselli è tremendo, vuole arrivare nel Guinness dei primari, dello scrittore che ha pubblicato due libri. Mi è venuta l'ideuzza di scrivere un libro completamente in inglese. Questo mi ha colpito perché chi sta studiando la lingua inglese, a chi piace la lingua inglese, ce ne sono tanti che amano leggere pubblicazioni scritte in inglese, in francese, quello che volete voi, e quindi io trovo che questa idea dello scrivere, non so ancora se sarà un romanzo, so solo che si sta per iniziare questo non impresa, questo bel impegno di scrivere un libro non in italiano. Bene Armando, visto che non vogliamo sforare, direi che forse è giunto il momento di ringraziare chi ha avuto la cortesia di seguirci, sperando che nessuno si sia annoiato. Noi ripetiamo, accettiamo sempre i consigli, le critiche, accettiamo consigli, critiche, io le leggo tutte e le peso e le considero, credetemi. Il minuscolo Pino Ezio Beccaria 52@gmail.com. Qua potete sfogarvi. Se volete potete anche scrivere sul mio profilo, no problem, io non censuro nulla, purché non si scada nel volgare. Con un po' di garbo, sì, secondo me, me lo diceva un professore, col garbo si può dire tutto.
Certo.
Si può dire tutto. E io concordo pienamente. Che dici Armando?
Sì, Pino.
Sabato la facciamo, è ridicola, perché io sto già montando la ridicola.
Pino, ti lascio una domanda. Tornando indietro un passo,
sì.
Si diceva la Prima Repubblica, adesso a che numero siamo arrivati?
Sai che ho perso il conto? Perché ce ne sono state un pochino.
Sì,
un pochino.
Ma c'è ancora la Repubblica, tra virgolette.
Ma c'è il giornale.
Ah, ecco, vedi che adesso abbiamo... Vabbè.
Ma è tremendo oggi, Armando, ragazzi, è informissimo. Oggi è stuzzica, oggi è tortica, sì, la Repubblica, ma anche qua ci sarebbe un giorno da fare una grande riflessione, ma di tempo dai, speriamo di averne...
Più che Repubblica è un rebelot, come si
perché lombardo, milanese, rebelot, potremmo tradurlo in confusione, no?
Sì, più o meno.
Rebelot, lei è un rebelot.
Lei è un rebelot.
Ad esempio la mia casa è un rebelot. Caro Armando, se respira lì a Lingate,
come?
Zone, Che aria si respira lì da te, dove c'è la radio?
Ma caldo, ma una bella aria, insomma.
Bravo.
Una bella aria, dai.
Io ho notato da ieri che, ad esempio, calata l'acqua, non so se è una mia impressione.
Sì, 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 così un po', sì, anche perché ha piovuto un po' dovunque, perciò ha rinfrescato un po'. Infatti di sera si sta bene con la copertina, no? Quando si va a dormire.
Bravo, sì. Eh sì, la copertina... serve ancora, beh, meglio così,
soprattutto per noi giovani.
Esatto. Poi io purtroppo sono un masochista e dormo con l'aria condizionata accesa.
Quello è un errore, comunque.
Quello è un errore, ma io testa quadra, testa dura, io anche forse soffro anch'io di quella malattia là del sì. nostro amico Shu, sì. Ho bisogno di vento, di aria.
Ma l'aria condizionata è sempre una fregatura.
Sì, lo so, è vero.
Soprattutto per te che hai sofferto un po' in questi ultimi tempi, no?
Hai ragione.
Stai attento, ragazzo mio. Io non l'ho mai voluta l'aria condizionata. Il ventilatore sì, perché muove un po' l'aria, però sì, l'aria condizionata no.
Niente.
Perché poi se esci fuori, dentro c'è fresco, esci fuori una botta che non finisce più.
Sì, sì, io ieri sono andato per una visita che dovevo ripetere il 7 luglio di controllo, ho fatto un salto in un centro commerciale, c'era un freddo della Madonna. Sono uscito, perché Reggio è una città bassa, quindi... Ieri a Reggio c'era dell'afa, fuori qui nella, ce n'è di meno. E ragazzi, ho preso una sberla da un centro commerciale,
infatti,
in Italia, di Reggio.
È lì che poi
tu,
prendi...
Quando si apre la porta lì automatica, cavolo, si dice, a vetri, ci sarebbe proprio la barriera, un cazzotto tremendo.
Infatti, io lo sconsiglio sempre perché... Ho visto persone che proprio sono rimaste così fregate, passami il termine, proprio per questo fatto, no? Perché dentro magari ti dà soddisfazione, poi esci fuori un attimo, i 30-35 gradi che ci sono attualmente,
bravo.
È una botta che non finisce più.
Dai, abbiamo un po' divagato, ma come volete, a noi piace parlare di tutto un po', non seguiamo proprio la linea, ma quella...
Certo. No, poi l'abbiamo seguita fino adesso, no?
Certo,
ha illustrato tanti bei libri interessanti e adesso in chiusura parliamo un po' di noi, no?
Va bene, dai, sì. Sabato allora ci troviamo con l'edicola.
Con l'edicola.
E poi... sera
lunedì ci sarà l'angolo della posta?
Ma io direi che dai, se riprendo un po' di fiato e di forze, poi te lo faccio sapere se riusciamo a farlo, e vi dicevo intanto, visto che Radio Ma 5 ama i libri, ama i giornali, ma ama anche, segue anche quando è possibile lo sport, per una volta tanto accendete il TV sabato sera, perché sarà interessante vedere la nazionale italiana di calcio, che mi sembra giocherà contro l'Austria. Mentre ieri mi sono visto Portogallo-Francia 2-2, per il Portogallo due rigori di Ronaldo, CR7.
Vabbè,
comunque dai.
Comunque io ho già preventivato un pareggio,
Ah sì?
Sì.
Con
due squadre così, e non poteva essere altrimenti, no? Non poteva vincere uno o l'altro, no?
No, a me è piaciuto, a me è piaciuto di più il Portogallo, sono sincero, però...
Sì. Beh, ma se ha vinto con due rigori...
ho capito, però sai quando c'è...
È anche troppo facile, no?
Ho capito, però quando l'arbitro fisca per il rigore, cioè...
Perché ormai sono diventati professionisti a cercarsi il rigore ormai.
Dai, va bene. fa parte dei
trucchi del mestiere.
Bene, allora noi ci sentiamo sabato mattina, solita ora, 10:30, mi raccomando, e cercheremo di fare una spolverata, una zoomata sui fatti, magari cercando anche qualcosa di un po', insomma, particolare, un po' insolito, dalle solite, scusate il gioco di parole, dalle solite notizie delle quali non ne possiamo proprio più. Amici,
senti, grazie. Aspetta, prima di chiudere voglio dare un annuncio, nel senso che dopo tanti mesi finalmente ritorna lo spettacolo in piazza qui a Limbiate. Allora ci sarà sabato proprio dalle 20:30, peccato che sia in concomitanza con la partita, ma però ci sarà, vedrò a distanza, perché io non ci vado, poi non, anche quando in periodi migliori in mezzo alla gente non mi ci trovo molto bene, no? Mi sembra di ritornare, come dicevi tu, a mancare l'aria, così, no? E appunto ci sarà, tra l'altro, una serata dedicata agli anni 70-80, e ci saranno il gruppo dei Ribelli, te li ricordi?
Per Bacco, ecco, certo.
Con vari ospiti, e questo, naturalmente lo spettacolo è gratuito, vedrò un po' la partecipazione della gente.
Dovete sapere che questa formazione, i Ribelli, che ai tempi andavano forte, incidevano, se non ricordo male, per la casa discografica di proprietà di Adriano Celentano.
No, Clan, accompagnavano Adriano Celentano all'epoca.
Accompagnavano Adriano Celentano, e ricordo poi i loro singoli con l'etichetta molto colorata di questa Clan. Sì, sì. Non so se te lo ricordi di questa etichetta.
Sì, come no, mi ricordo benissimo. Diciamo, il classico loro era Pugni Chiusi, no? È così, insomma,
pezzo Pugni Chiusi,
decisamente.
Mamma mia, mi fai tornare quasi pensa, forse invece io che contro la gente, insomma, mi ci trovo benino, mannaggia, mi piacerebbe, sai, invece questa cosa qua, perché insomma quegli anni lì per me c'era della bella musica, parlo di musica italiana.
Decisamente, sì. Poi gli anni 70-80, che se ne dica, funzionano sempre.
Sì, e poi quegli anni lì hanno prodotto tante bellissime canzoni.
Decisamente, diciamo. Decisamente. Sì.
Hanno messo in risalto degli autori, per la musica è stata tanta roba, tanta roba.
È vero che ancora oggi la scimmiottano un po' tutti gli artisti, no?
Fanno
il reload, per così dire, dei brani, le copie, che poi continuano a funzionare gli originali, non c'è che dire, no? Perché tu puoi così cercare di modificare, ma portar via a una canzone di Battisti o altri del suo genere veramente diventa difficile, soprattutto per noi che l'abbiamo vissuto, no?
Mamma mia, con la mano si andrebbe avanti a parlare per ore e ore, a caso gli altri non si possono telefonare privatamente, noi ragioniamo, pensiamo a voce alta, e
certo,
vogliamo anche coinvolgerci, perché insomma, se mi permettete, per me gli anni, anche professionalmente, gli anni 70-80 sono stati per me molto molto importanti.
Decisamente.
Per la musica, chiaramente, perché io, pur non essendo mai stato un disc jockey, la musica mi è sempre piaciuta, ho sempre seguito tanti... Insomma, io ho una malattia particolare per i cantautori, però voglio dire, 70-80, ragazzi, chi ha vissuti si può ritenere, secondo me, molto fortunato.
È vero, è vero.
molto fortunato.
Del resto, sai Pino, noi al mattino mandiamo in onda proprio questo genere musicale.
Certo,
60,
certo,
70, 80 e no, dà bravo, comunque un grosso seguito, perché anche i giovani riscoprono la musica di noi meno giovani.
Ma sì, certo.
Vabbè.
Vabbè, dai, andando,
Pino, se sentum sabet.
Va bene, va bene, va bene. Speriamo di non fare una trasmissione a Rebelot. E niente, dai, mi raccomando.
Vabbè, Rebelot non è mai negativo in fondo, no?
Anche questo è vero, anche questo è vero, anche questo è vero. Va bene, dai, Armando.
Ciao Pino.
Saluto e saluto tutte le amiche e gli amici di Mach 5 e anche quelli proprio particolari di Mach 5 Linux.
Ok.
Ciao.
Ciao, grazie. Ciao. Pino, alla prossima. Avete ascoltato Mach 5 Libri alla scoperta di nuovi autori. Pino Ezio Beccaria vi dà appuntamento la prossima settimana.